Benvenuti, io sono Andrea Mochi Sismondi e sono molto contento di avere Alberto Cottica qui con noi. Lo ringrazio per aver accettato l'invito. Alberto Cottica non ha bisogno di presentazioni, comunque noi gli chiediamo in questo momento di parlarci appunto delle azioni di governo nel tempo della rete, partendo dal suo libro, blogger e molto altro. Quindi passerei la parola direttamente a lui.
Grazie Andrea. Sono Alberto, come diceva Andrea, blogger e molto altro, in particolare adesso lavoro al Consiglio d'Europa. Una volta facevo il musicista, quindi comincio chiedendovi di fare come si fa i concerti, cioè non vorrei vedere nessuno in ultima fila, scusate, siamo qua per interagire, interagiamo. Ti posso chiedere? È più caldo, è più, no, è più. Allora, domanda, chi ha già sentito la presentazione di Wikicrazia? Mano? Ah, va bene, allora ho indovinato le slide. Dunque, questa cosa funzionerà così. Per prima cosa vi racconto questo libro che si chiama Wikicrazia. Per seconda cosa vi racconto il seguito, quello che nel libro non c'è scritto. Mi sembrava, come dire, più interessante, visto che siete tutti professionisti di questo campo, provare a fare un'incursione su quelle che sono adesso le frontiere delle politiche pubbliche in rete. E per terza cosa, vi vorrei provare a dare una conseguenza delle cose che vi vengo raccontando in termini di profilo di azione, per me, ma forse anche per altri. Questo qui è il libro da cui parte tutto, in cui racconto la prima parte della presentazione, i primi circa 10 minuti, non ce l'ho qui, quindi non so, come si sa, io non sono molto bravo a fare soldi, quindi non esiste qualcuno che vende il libro in questo. Però lo potete trovare dappertutto su Amazon, su IBS. Tra una settimana circa uscirà un'edizione ebook aumentata, cioè con diversi contributi nuovi di persone che, ispirate dal libro o comunque usando il libro come strumento, hanno fatto degli esperimenti in Italia di open government e li raccontano diventando miei coautori. E cominciamo da qui. Di solito quando faccio vedere questa slide tutti ridono. Questo è l'ex ministro della cultura Francesco Rutelli che presenta Italia.it. Italia.it è un portale pensato per vendere, per fare servizi di e-commerce sui prodotti turistici delle aziende italiane. Italia.it sulla carta era un progetto molto forte perché poteva contare su un budget da 40 milioni di euro, sulle risorse amministrative di personale del governo italiano e su un responsabile politico, il ministro dell'epoca dell'innovazione, Lucio Stanca, che è un ex amministratore delegato di IBM Italia, quindi conosce molto bene questo mondo. Nonostante queste premesse molto favorevoli, Italia.it fallisce, non riesce mai a produrre un vero valore per il paese e alla fine naufragherà tra le polemiche. Purtroppo episodi di questo tipo sono molto frequenti nel mondo delle politiche pubbliche. Il fallimento è all'ordine del giorno. E tutti ne abbiamo esperienza, dal livello del grande progetto infrastrutturale al livello dei piccoli ma importanti problemi oltre la soglia della nostra casa. Vi sarà capitato, passate per strada e trovate una rotonda e dite: ma perché hanno fatto una rotonda qua? Cosa c'entra? È evidente che non serve a niente questa rotonda. Ebbene, nel mio libro io cerco di capire il perché all'inizio. E per capire che cosa c'è, qual è la causa profonda di queste cose, bisogna aprire il cofano delle politiche pubbliche e guardare che cosa c'è dentro. Dentro al cofano delle politiche pubbliche in una democrazia moderna ci sono delega e processo amministrativo. La delega è un processo per cui tante persone si scelgono un rappresentante e gli danno il compito di decidere per loro. Questo è un processo che non, è molto inclusivo perché tutti sappiamo come andare a votare, ma è problematico perché per quanto possa essere bravo e lavorare 20 ore al giorno, il rappresentante non riuscirà mai a rappresentarsi tutte le idee, le proposte, le critiche che gli vengono dalla sua base. Il rappresentante poi agisce attraverso strutture amministrative. Le strutture amministrative sono pensate per eseguire, per applicare in modo formalizzato e erga omnes, dei principi di razionalità formale decisi a priori. Quindi, anche quando il rappresentante eletto dovesse avere una visione problematica e complessa della realtà, molta di questa problematicità va persa scendendo lungo la catena amministrativa. Ora, delega democratica e processi amministrativi sono entrambi innovazioni molto antiche che hanno funzionato molto bene per secoli. E la ragione è, il processo amministrativo reagisce molto male agli imprevisti. In particolare reagisce molto male alle suggerimenti inaspettati che possono venire dalla cittadinanza. E quindi tendenzialmente non ne tiene conto. Nonostante questi limiti, noi ci troviamo davanti a un mondo fatto di delega democratica e processo amministrativo, perché queste due cose funzionano molto bene, sono state innovazioni fondamentali nella storia dell'umanità e hanno retto per secoli. E hanno retto per secoli perché riescono ad economizzare razionalità decisionale, intelligenza umana, che è stata per secoli e secoli la vera risorsa scarsa del processo di governance. Nel 1861, all'indomani dell'unità, soltanto 22 italiani su 100 sapevano scrivere il proprio nome e cognome. Quindi, in una situazione del genere, ha molto senso concentrare le decisioni tra i pochi che hanno le risorse cognitive per prenderle. Oggi però non è più così. Oggi l'intelligenza, prima risorsa scarsa, è diventata una risorsa abbondante e diffusa, sparpagliata tra i cittadini. E questo è un bene. È un bene perché ci troviamo a fronteggiare dei problemi in parte nuovi, di dimensione globale, come la globalizzazione, la finanziarizzazione spinta dell'economia, il riscaldamento globale. Se non riusciremo a risolvere questi problemi, ci aspettano anni di sofferenza e di disordine. A mio avviso, la dimensione collettiva delle politiche pubbliche è ancora la carta migliore che l'umanità ha da giocare per fronteggiare questi problemi. Quindi è decisivo che riusciamo a migliorarle, a renderle sempre più smart. Ogni passo in questa direzione è un passo nella direzione della sostenibilità, della nostra sostenibilità come specie. Consideriamo invece quello che accade su internet. Internet è il luogo dove succede che moltissime persone, spesso milioni di persone, si coordinano ogni giorno per costruire oggetti che da soli non sarebbero mai in grado di produrre. Considerate per esempio Wikipedia, che è l'esempio più famoso. Nel 2007 Wikipedia supera i 2 milioni di voci e diventa la più grande enciclopedia mai scritta nella storia dell'umanità. Si calcola che nei primi 7 anni di vita, dal 2001 al 2008, 2008 anni di vita, Wikipedia abbia incorporato circa 100 milioni di ore di lavoro, che corrispondono, se fate quattro conti, al lavoro a tempo pieno di circa 6.000 redattori, non dipendenti ma redattori, perché poi dovete considerare le persone che puliscono gli uffici, le persone che fanno gli stipendi e compagnia bella. Solo che i 6.000 redattori non ci sono. Al 2008 Wikipedia aveva 50 dipendenti e 14 milioni di volontari che tutti i giorni, senza denaro, senza strutture di comando, costruivano insieme un oggetto che però ha una innegabile coerenza. Quando voi andate su una pagina di Wikipedia, non avete dubbi che vi trovate su una pagina di Wikipedia. Stile, contenuto e infrastruttura IT, informatica, sono molto omogenei. Com'è possibile tutto questo? Perché questa cosa non si riesce a fare nel mondo delle politiche pubbliche? Di nuovo, per capire che cosa sta dietro un progetto come Wikipedia, dobbiamo sollevare il cofano e vedere cosa c'è dentro. Sotto il cofano dei progetti come Wikipedia ci sono autoselezione e reti sociali. Autoselezione vuol dire che non c'è nessuno che dice a un singolo contributore di Wikipedia cosa deve fare. Ciascuno di noi va su una pagina, clicca Edit e sta lavorando. Ed è lui che decide dove farlo. Questo permette a ciascun contributore di posizionarsi esattamente nel punto in cui ha più competenze o più passione. E questo tipo di informazione, dove tu hai più competenza, dove tu hai più passione, solo tu la conosci in modo fine. Questo dà luogo a dei flussi di collaborazione e di comunicazione, in genere molto molto complessi. Reti sociali. Ma sono proprio questi, proprio questa complessità che consente questo esito straordinario, per cui i 14 milioni di volontari di Wikipedia del 2008, che adesso sono 35 milioni, ciascuno di quelli lì si posiziona esattamente nel punto dove lo sforzo è minimo e il rendimento è massimo. Ognuno fa la cosa che sa fare, ognuno fa la cosa che vuole fare. Io sostengo nel mio libro che fare le politiche pubbliche al tempo della rete significa cogliere l'opportunità e la lezione di strumenti come Wikipedia per organizzare l'intelligenza collettiva diffusa tra la cittadinanza a fini di progettare e di implementare azioni di governo, azioni di politica pubblica. È difficile? È difficile, ma non è più difficile di tante cose che l'umanità sta già facendo. Pensate che queste idee erano nuove nel 2006, nel 2005, ma adesso sono idee che sono state un po' sperimentate, per cui noi in questo momento ci troviamo con principi per la progettazione abbastanza condivisi. Per esempio, nel mio libro io provo a riassumerli: accettare il cambiamento, investire sulle comunità, praticare la trasparenza radicale e il rispetto assoluto del cittadino che partecipa. Abbiamo anche degli esempi pratici. Ormai parecchi esempi da cui imparare. Io stesso ho avuto la fortuna di lavorare a più livelli della pubblica amministrazione, da quello comunale a quello europeo, e ho avuto la fortuna di poter partecipare a alcuni progetti di questo tipo e ho imparato dai miei errori e qualche volta anche dai successi. E abbiamo una comunità globale di persone disposte ad aiutarci. Mentre noi siamo qui, c'è Steve Ressler in una sala a 200 metri da qua, che viene a portare la sua esperienza da GovLoop e dagli Stati Uniti. Quindi questa cosa è difficile, ma si può fare. E noi la chiamiamo wikicrazia, cioè una miriade di azioni con finalità pubbliche, eseguiti da pubblica amministrazione insieme all'intelligenza collettiva dei cittadini. Esistono già alcune infrastrutture su cui noi possiamo appoggiarci per rendere questa visione più concreta. Una, per esempio, è quella dei siti web pubblici. Un conto della Serva fatto per scherzo, ma neanche tanto, al Personal Democracy Forum di 2 anni fa, da me e alcuni amici spagnoli, diceva che in Europa ci sono circa 1 milione, diciamo tra i 500.000 e i 2 milioni siti pubblici. Per pubblici intendo che sono pagati da fondi pubblici. Quindi includo per esempio anche i siti web dei fondi europei, dei progetti europei, e hanno un mandato di tipo pubblico, cioè devono produrre dei beni collettivi. E chi gestisce questi siti? Tutti. Funzionari pubblici, spesso di basso rango, stagisti, studenti. Pensate per esempio ai siti web delle scuole. Ciascuno di loro, con un minimo di incoraggiamento e un minimo di strumenti, può diventare un protagonista delle politiche pubbliche al tempo di internet, può diventare un eroe locale. Naturalmente ci sono anche degli interessi, non degli interessi, delle resistenze culturali da superare, ci sono ostacoli, qualche volta anche interessi costituiti, anche se spesso, a mio parere, la loro importanza viene esagerata. Però è una cosa che possiamo fare e la stiamo facendo. Cioè, qualche anno fa una pattuglia inizialmente piccola di persone che lavoravano nella pubblica amministrazione, accademici, consulenti, cittadini interessati, è partita e ha cominciato a fare questa cosa e adesso stiamo raccogliendo i primi risultati. Quindi, se io vi avessi fatto questa presentazione 2 anni fa, l'avrei chiusa qui e vi avrei mandato a casa dicendo: sì, faremo questa cosa e conquisteremo il mondo realizzando la governance smart al tempo della rete. Ma nel frattempo sono passati degli anni e l'esperienza ci insegna molte cose che io 2 anni fa non avevo chiare. Vi racconto un po' di cose dalla mia stessa esperienza. Qui è finita Wikicrazia, o perlomeno stiamo sfumando, siamo nella seconda parte della presentazione. Vi racconto un po' di cose dalla mia esperienza per portarvi un'idea di quello che sta succedendo sulla frontiera delle politiche pubbliche al tempo della rete, cioè dov'è l'azione adesso, quali sono i problemi sul tappeto adesso. Qualche tempo fa io ero il direttore di un progetto che si chiamava Kublai, si chiama, esiste ancora, è un progetto del Ministero dello Sviluppo Economico, una comunità online di sviluppo di in peer-to-peer di diciamo business plan per impresa creativa, vagamente. Il Ministero dello Sviluppo voleva migliorare la qualità della propria spesa per lo sviluppo regionale, in particolare al sud, e quindi voleva che persone che in genere non chiedono fondi pubblici li chiedessero, i creativi, i giovani che non si fidano della pubblica amministrazione e non chiedono, ma non partecipano mai ai bandi su fondi pubblici. E sulla carta questo progetto sembrava andare bene, nel senso, lanciato nella primavera del 2008, a oggi, nonostante parecchi problemi, si trova con 3.000 utenti, 450 progetti in discussione e decine di progetti e di imprese che sono effettivamente partite, alcune delle quali sono assolutamente cool. Poi, se volete, ve ne racconterò alcune. Ma ci sono stati degli sviluppi che non ci aspettavamo. Per esempio, uno è questo. Le migliori idee uscite da quel progetto non hanno chiesto fondi pubblici, ma hanno chiesto fondi privati. Sono andati dai venture capitalists, sono andati dalle banche, non sono andati ai fondi che il ministero erogava. Quindi, in un certo senso, l'obiettivo ultimo dello sviluppo, dell'incremento dello sviluppo è stato raggiunto, ma l'obiettivo intermedio del miglioramento della qualità della spesa è stato completamente mancato, perché tutte le idee migliori sono state molto lontane dai fondi che il ministero eroga ogni anno come in conto, diciamo, sviluppo regionale. Inoltre, anche su Kublai c'era un po' questa idea che noi avremmo dovuto portare su le aree rurali del Mezzogiorno attraverso un dialogo a livello nazionale con gli imprenditori giovani creativi più avanzati delle aree più avanzate del paese. In realtà, su Kublai si è verificato un fenomeno di success breed success, per cui i progetti più interessanti di maggior successo in realtà sono usciti dalle grandi città, non solo del nord, ma soprattutto del nord. E soprattutto si è scoperto che questa cosa non era uno strumento passivo, ma era in qualche modo un agente. Quando all'inizio del 2011 il progetto è andato in difficoltà amministrative dovuto a circostanze completamente indipendenti, cambia il governo, cambiano le regole di rifinanziamento dei progetti, eccetera. Hai cominciato a vedere una disaffezione della comunità che ti stava votando col mouse, ti stava dicendo non ci va bene come state gestendo questa cosa, ci andava meglio prima, adesso non ci va più bene. Per cui in realtà tu ti trovi che per continuare a ottenere risultati di eccellenza devi tenere conto di un attore che tu stesso hai creato e che prima non c'era. Ci siamo sbagliati? Io credo di no. Credo che ci sia. Questi problemi siano la conseguenza del dover gestire una tensione fondamentale, che è questa. Questo tipo di strumenti 2.0, le politiche in rete, vivono una tensione tra direzionalità, perché se no non è politica pubblica, diventa Facebook, la gente fa quello che vuole, va benissimo, però non possiamo più considerarla come una roba di politica pubblica, e emergenza, no? Se tu stringi troppo il controllo, blocchi le dinamiche sociali e perdi questa efficienza straordinaria che vi ho raccontato nel caso di Wikipedia. Se tu non stringi abbastanza il controllo, perdi direzione e coerenza e quindi non stai più ottenendo i tuoi risultati. Ed è difficile collocarsi nella zona, nello sweet spot, come dicono gli inglesi, dove entrambe le cose si ricompongono e tutto funziona. Quindi abbiamo questa tensione fondamentale, a mio avviso non riducibile, tra direzionalità ed emergenza, che continuerà a perseguitarci man mano che faremo progetti di questo tipo. A livello più profondo, proprio la concezione delle politiche pubbliche, questo modo di operare, chiama, è una concezione che io chiamo abilitante. Cioè il policy maker non è più quello che dall'alto fa una cosa, cioè non è Alessandro Magno che va a conquistare l'Oriente, non è Hitler che invade la Russia decidendo l'operazione Barbarossa o Cesare che attraversa il Rubicone, cioè non c'è quella cosa lì. Quello che c'è è un monitoraggio attento delle dinamiche sociali e un incoraggiamento, un'abilitazione di quelle che hanno esiti sociali positivi. Quindi, voi pensate che gli agenti interagendo in rete hanno una loro dinamica che porta, per esempio, a in questa visualizzazione molto rozza a salire. Il lavoro del policy maker non è di spingerli, ma è di disegnare questo profilo in modo da indurre il sistema a muoversi verso l'ottimo globale e non rimanere incastrato in una situazione di ottimo locale. La cosa che sto dicendo forse è questa: perché la frontiera delle politiche pubbliche al tempo della rete continui ad avanzare, continui a fare progressi, dobbiamo pagare un prezzo. Il prezzo da pagare è che dobbiamo ripensare il governo in modo profondo. Il governo, vedete, viene visto così. C'è una concezione abbastanza ingegneristica. Sentite anche delle parole, spesso, per esempio scalare, no? Ve l'avranno detto tante volte, il progetto non scala, il tuo progetto deve scalare. Scalare, se vi chiedete da dove viene quella parola lì? Quella parola lì viene dalla macchina a vapore. Cioè l'idea di economia di scala è un'idea inizio ottocentesca in cui se tu hai due macchine a vapore piccole è meglio averne una grande, perché quella cosa lì c'ha per ragioni tecnologiche c'ha degli elementi di efficienza. E naturalmente questa cosa funziona a seconda dell'ambiente in cui tu ti muovi. Io credo che non funzioni nel mondo delle politiche pubbliche 2.0 ai tempi della rete. Credo che invece il governo vada ripensato come un ecosistema, cioè la metafora fondamentale da ingegneristica diventa biologica. Un ecosistema non è che scala ingrandendo la dimensione degli animali, cioè non è che tu per andare a colonizzare una zona dove prima non c'erano scarafaggi fai gli scarafaggi, la natura non fa gli scarafaggi grandi come le automobili. Crea invece delle nicchie che continuamente aprono delle nuove opportunità per altre specie, cioè cresce diversificando, non ingrandendo. Ripensare il governo, questa è una roba molto filosofica, nel senso, voi direte, sì, vabbè, allora che mi frega, posso pensarla come un motore, posso pensarla come un ecosistema, non è che mi cambi molto. Beh, invece cambia, perché una cosa da ripensare profondamente è l'accountability. Questo è Max Weber, noi viviamo tutti nell'ombra di quest'uomo. A un certo punto Max Weber ha detto: la burocrazia che funziona bene, la burocrazia perfetta, è una burocrazia che applica regole formali decise a priori in modo piatto, omogeneo. L'ideale sarebbe non pensare, non usare mai nessun tipo di discrezionalità. Altro è, questa è, diciamo, è l'accountability alla procedura, a cui voi siete molto abituati, noi italiani siamo molto abituati, che è molto diversa dall'accountability sui risultati, cioè al di là di cosa hai fatto, come ti sei mosso, cioè quali sono i tuoi obiettivi. Questo ripensamento dell'accountability è in corso tra i decisori più, diciamo, avanzati. Per esempio, nella mia interpretazione, è ciò che ha ispirato l'attuale ministro Fabrizio Barca ad andare a Bruxelles a dire: sapete che c'è? Noi non finanziamo più azioni. Cioè il prossimo programma quadro finanzierà risultati. E questa è una cosa che getterà tutti quanti nello scompiglio, perché nessuno ha la minima idea di cosa succede quando tu passi da facciamo le fontane o facciamo i portali o facciamo le reti telematiche a abbassiamo il tasso di disoccupazione del 5%. Dobbiamo ripensare la valutazione, questo è un altro problema importante. Se voi accettate un'idea di governo ingegneristica, ne consegue il ROI, cioè il return on investment, che è diventato l'indicatore fondamentale di successo delle politiche pubbliche anche in aree cosiddette soft. Io ho partecipato a una riunione sotto la presidenza polacca precedente dell'Unione Europea sulla coesione sociale, in cui fondamentalmente Bruxelles ha chiamato la Banca Mondiale, gli esperti della Banca Mondiale, e ci ha detto: signori, i soldi sono pochi, quindi voi, se volete dei soldi, dovete giustificarli. Giustissimo. Come fate? Col return on investment. Non è mica vero, perché il return on investment è una cosa che funziona molto bene se voi avete congruenza tra ciò che investite e ciò che mietete, cioè se voi investite denaro e raccogliete denaro. Se voi investite denaro per raccogliere un abbassamento dell'incidenza del cancro all'utero, il problema si fa parecchio più complicato. E se voi dovete paragonare due programmi che costano uguali, ma uno riduce l'incidenza di cancro all'utero e l'altro aumenta la popolazione di aironi cenerini nel delta del Po, lì avete un problema veramente grosso, nel senso che non esiste un modo ingegneristico di gestire questa cosa sensato. Il movimento ambientalista si è rotto le corna su questa cosa già negli anni Ottanta, io lo so perché c'ero, ci ho creduto e vi assicuro che non è stato l'investimento intellettuale migliore che abbia mai fatto. Quindi adesso abbiamo un po' il problema di rigestirci la valutazione. Eppure, per chi come me pratica queste cose e fa politiche pubbliche sulle con le comunità online e sulle comunità online, la valutazione è cristallina perché emerge per consenso. Quindi dare legittimità a nuove forme di valutazione, sperimentare con la valutazione è fondamentale per poter andare avanti. Per darvi un'idea, io adesso sto facendo una cosa che si chiama Edge Riders al Consiglio d'Europa. È un esperimento di scoperta, se noi ci occupiamo di transizione dei giovani all'età adulta, come sapete in questo momento i giovani sono una priorità molto alta politicamente nell'Unione Europea perché abbiamo dei numeri molto brutti sull'occupazione e non solo, anche sulla partecipazione politica per esempio. E quindi avendo scritto già Wikigrafia, avendo già fatto queste riflessioni che sto oggi condividendo con voi, io ho provato a progettare questa roba di conseguenza, per cui mi sono messo nelle condizioni di tenere la porta aperta a fatti che non stavo cercando, cioè ho cercato di rendere il progetto molto serendipitous. Posso entrare nelle tecnicalità se volete, ne parliamo dopo. È stato lanciato a novembre del 2011 con il piccolissimo problema che deve gestirsi la complessità del livello europeo, tra l'altro nemmeno dell'Unione Europea, ma del Consiglio d'Europa che ha 47 paesi. Questa cosa prende la forma, noi lo pensiamo come un think tank che è distribuito perché le persone che vi partecipano non dividono uno singolo spazio fisico di lavoro, ma comunicano attraverso la piattaforma online che vi facevo vedere prima. È fondato sulla collaborazione massiva perché regge molto bene all'aumento di persone che vi partecipano, adesso sono circa 850, è autoselezionato. Come vi dicevo prima, come nel caso di Wikipedia, noi non scegliamo chi partecipa, chiunque senza bisogno di permesso può decidere di venire e partecipare semplicemente creando un account ed è basato sull'esperienza, cioè invece di chiedere alla gente tu che cosa vorresti, gli chiediamo tu che cosa stai facendo, dove stai mettendo la tua energia, i tuoi soldi, il tuo tempo per fare la transizione dall'età giovanile a quella adulta, che è una cosa su cui siamo tutti un po' esperti, perché o la stiamo facendo noi perché siamo giovani, oppure la sta facendo nostro figlio, la sta facendo un nostro amico, insomma, abbiamo tutti delle esperienze di prima mano e questo dato granulare è quello che invece spesso manca nel disegno delle politiche pubbliche. Quindi questa era la nostra idea. Questa roba qua funziona individuando dei temi ampi, per esempio uno potrebbe essere l'apprendimento, e chiedendo al nostro think tank online distribuito di svolgere delle missioni, cioè gli diamo delle domande di ricerca e loro li svolgono. Naturalmente ognuno svolge quella che vuole lui, nel senso che c'è un'autoselezione forte, tu puoi decidere quale missione svolgi e quale no. Quindi cerchiamo di replicare questo aspetto wikipediano che dove uno si sente esperto, là prende la parola ed è lui che decide dove è esperto. Questa cosa come risultato dà quello che noi chiamiamo un'etnografia aumentata, nel senso che sono dati esperienziali, granulari, etnografici, aumentata perché questi dati non sono, come dire, una pila di fogli, ma sono una conversazione con dei commenti threaded. Quindi voi potete aumentare l'informazione qualitativa di quello che scrivono queste persone con un'informazione quantitativa basata, per esempio, sulla centralità di rete. Questa cosa è importante perché rende più rigoroso il nostro lavorare. Una piccola innovazione, sempre in linea con le cose che vi dicevo prima, che è incorporata in questo progetto Edge Riders, è che dal database noi comunichiamo direttamente con dei software che servono agli scienziati e rilasciamo tutto in formato super aperto. Per esempio, il database manda dati a WEFT, cioè a un software per etnografi. Abbiamo due giovani etnografe che stanno codando tutte le cose che escono da lì. Per chi non, 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 diciamo, non fosse pratico di ricerca etnografica, questa cosa vuol dire che quando uno dice mi sono trasferito a Bruxelles, se voi avete una variabile policy relevant che è la mobilità geografica, lì dice ok, qui si sta parlando di mobilità geografica e questa cosa la fate per tutti i pezzi di storie che vi stanno arrivando. Alla fine il software vi permette non solo di annotare, ma di richiamare verticalmente tutti i luoghi, tutte le persone che stanno parlando di mobilità geografica e vedere se, per esempio, sono più rumeni che portoghesi o se sono più giovani che vecchi o roba del genere. E l'altro pezzo, quindi dal database, questa roba qui, questo è il tipo di risultato che proponi, che produci. E l'altro pezzo è l'analisi di rete, per cui dal nostro software noi facciamo degli export con degli script in Ruby on Rails che vanno a finire, esportano dei file che sono leggibili dai normali software di network analysis. Questa è veramente Grider, tra parentesi. Quello che vedete li ho anonimizzati, naturalmente, però noi sappiamo chi sono i nodi, possiamo individuare le persone più centrali. Il color coding sono misure di centralità, si chiama betweenness centrality, è una misura di centralità che serve a capire chi sta intermediando informazione, quindi noi possiamo individuare le persone chiave della comunità, incoraggiarle, dargli dei piccoli premi virtuali, noi diamo dei punti, abbiamo un piccolo meccanismo di gaming che serve come simbolo di riconoscimento dello sforzo che il cittadino sta facendo per partecipare a queste cose. E questa cosa dove porta? Ma noi speriamo che porti al fatto che riusciamo a incorporare. Scusate, prima vi dico, l'obiettivo di tutto questo è un documento di policy sul tema della transizione dei giovani che la Commissione europea ci ha chiesto e che verrà consegnato alla fine di settembre, all'inizio di ottobre. Speriamo, facendolo in questo modo, di avere più expertise dei cittadini, un ingaggio online molto più inclusivo, perché normalmente questa roba qua funziona con intermediari, con giovani professionisti, cioè nel senso, gente che di mestiere fa il giovane, fa il rappresentante dei giovani, lo Youth Forum piuttosto che, e con cui Bruxelles parla quando deve costruire queste cose. Questo è molto più inclusivo perché tu puoi partecipare come individuo, non hai bisogno di passare attraverso un'organizzazione che ti rappresenta. E il fatto che integri dei tool per la ricerca scientifica dà più peso, più legittimità all'opinione dei cittadini, per cui è più difficile liquidarla come chiacchiera. Perlomeno gli facciamo prima le pulci, poi se è una roba seria, assume la dignità di informazioni di tipo scientifico. Quindi dai al cittadino semplice la legittimità che prima aveva solo l'accademico di professione. E questo, noi speriamo, uno, fa salire il senso di empowerment del cittadino, che quindi ha una buona esperienza e sperabilmente continuerà a collaborare con noi, e soprattutto dà un esempio forte di collaborazione tra i cittadini e le istituzioni che, come sapete, è difficile ottenere. Dal lato del Consiglio d'Europa questa cosa è molto economica, perché noi abbiamo usato software libero, abbiamo usato Drupal, e quindi tutta questa roba qua tecnologicamente è costata 20.000 euro. Per darvi un numero, il taglio del progetto medio di participation della Commissione europea è di 2,7 milioni di euro. È veloce perché tutta questa roba l'abbiamo fatta in 6 mesi, mentre il progetto medio di participation dura mediamente 3 anni. È trasparente perché tutto è aperto. Noi rilasceremo non solo il dialogo sulla piattaforma è aperto, ma noi abbiamo promesso e lo faremo di rilasciare tutto il database dump codato dagli etnografi in modo che altri etnografi possano riprendere questa roba e aggiungere dei livelli di codificazione e migliorare le nostre conclusioni, così come rilasceremo sia gli script, cioè il software che ti trasforma il database in dei file leggibili dai software di analisi di rete, che anche i file di analisi di rete stessi, in modo che, di nuovo, altri scienziati possano prendere le nostre conclusioni, discuterle e eventualmente migliorarle, speriamo migliorarle. E quindi è un modo di lavorare molto, a mio avviso, per quello che è la consultazione, gli strumenti di partecipazione, molto rigoroso, abbastanza scientifico. E questo permette al Consiglio d'Europa, che si occupa di politiche soft, cioè noi facciamo raccomandazioni e al massimo charters, no? Cioè dichiarazioni dei diritti, carte dei diritti, su diritti umani e democrazia, permette a nostro avviso al Consiglio d'Europa di lavorare meglio, di essere più efficace in questo senso. Vi faccio 2 esempi. Uno viene dall'Italia, questo signore qua, molti di voi lo conoscono, Marco De Rossi, è un giovane milanese che ha fondato una roba che si chiama OilProject, che è la più grande scuola online italiana. Aveva 15 anni quando l'ha fondata, lui non aveva soldi per andare a fare un corso di informatica e con alcuni suoi amici hanno detto, vabbè, forse io insegno a te, tu insegni a me, abbiamo un sito web e questa roba nel tempo è scalata. Ora Marco pone un problema, che è che lui ha una comunità, a questo punto ha 10.000 persone nella sua comunità ed è in grado di mettere in 6-8 mesi online tutti i video di tutte le lezioni, di tutti i corsi universitari italiani gratis. Problema. Non lo può fare perché molti professori si rifiutano, cioè a lui serve una legge di mezza riga che dice: sapete che c'è? Se paga lo Stato, la lezione universitaria è nel pubblico dominio. Ora, rispetto a questa cosa, l'idea è che lui pone questo problema, la comunità ne discute e dice: sì, no, non è una fisima tua, è effettivamente un problema importante. Nella comunità di Edge Riders, questa cosa passa attraverso il fatto che molte persone lamentano che le politiche di budget hanno alzato moltissimo il prezzo dell'università in tutti i paesi europei, e ormai il profilo tipico del giovane laureato è uno che ha già 30-40 mila euro di debiti. Quindi l'accesso all'istruzione di qualità alta online e gratis è ovviamente una cosa molto interessante. Quindi, una volta che questa roba è stata validata, il consiglio può costruire una raccomandazione che naturalmente non ha valore cogente, però è una cosa che poi può tornare a Marco, il quale va dal governo o va dall'università che non gli vuole dare l'autorizzazione a riprendere le lezioni, e dice: guarda, qui però c'è una roba del Consiglio d'Europa, io ti denuncio alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. È un bluff, naturalmente, però in qualche caso può funzionare. Esempio numero due: privacy nei progetti di Open Science. Open Science è un po' quello che stiamo facendo qui, cioè tutto libero, tutto aperto, i paper intermedi. Per esempio, io sono in questo momento sto lavorando a un progetto di ricerca in cui noi abbiamo la discussione del gruppo, avviene in un Google Group aperto. Quindi voi ci cercate su Google e trovate tutto quello che noi ci stiamo dicendo mentre sviluppiamo il nostro progetto e potete intervenire e iscrivervi alla mailing list. Ora, Mattias Ansorg, che è un giovane tedesco molto intrigante, un giovane hacker tedesco molto intrigante, ci ha detto: eh no, è una cosa diversa. Nel senso, lui è contento di partecipare su Edge Riders scrivendo le cose che pensa in un sito che è aperto, in un forum che è aperto, e voi potete leggere. Ma non gli sta invece bene che questa cosa sia codata da un etnografo in modo che lui non controlla, e ributtata su internet per il download in formato non solo aperto, ma che è sostanzialmente gratuito da analizzare in termini di data mining. Cioè lui dice: qui c'è un problema di data mining. Forse è vero, forse no, però di nuovo stesso discorso. Allora, cosa ne pensa la comunità? Ricordo, possiamo, in questo caso possiamo usare Rider stessa come terreno di prova, cioè noi modifichiamo i nostri terms of service sulla data protection, come ci dice la comunità, vediamo se questa cosa crea fiducia e fa in modo che la nostra comunità e i nostri partecipanti si sentano più sicuri e quindi lavorino meglio. E se è così, possiamo chiedere alla Internet Governance Task Force del Consiglio di Europa di incorporare queste suggestioni nella sua politica di protezione dei dati personali. Questo è quello che sto facendo adesso. In futuro farò un'altra cosa, sempre per cercare di spingere questa frontiera delle politiche pubbliche del tempo e della rete un po' più avanti, che è un progetto accademico, quello di cui vi parlavo prima. Noi stiamo cercando di sviluppare un software per leggere le dinamiche sociali emergenti nelle comunità online e dare degli strumenti di gestione alle persone che noi abbiamo inteso soprattutto la pubblica amministrazione, ma non solo, diciamo nella pubblica amministrazione, le organizzazioni di società civile fanno politiche pubbliche, comunque fanno progetti di interesse pubblico online. Quindi l'idea è che tu hai una discussione in cui è difficile avere una visione dall'alto perché tante persone stanno dicendo tante cose in parte contraddittorie, però riesci attraverso network analysis e un'iniezione molto robusta di teoria dell'emergenza a capire cosa sta succedendo, cioè la comunità si sta frammentando, ci sono delle persone ponte, che cosa stanno dicendo queste persone? E ti permettono, il software dovrebbe aiutarti a diagnosticare queste cose e darti dei consigli per andare nella direzione da te voluta. Quindi qui siamo nella terza parte della presentazione, che è anche l'ultima, e la chiudo dicendovi questo. molte delle cose che servono da qui in poi per vincere la sfida della governance intelligente non possono venire fatte facilmente dall'interno del settore pubblico. Perché se tu costringi il settore pubblico a diventare fricchettone e aprire troppo, ti perdi la cosa nobile della burocrazia, cioè l'idea di equità, cioè è un pavimento che è importante che ci sia, io trovo. Non solo, ma al di là di quello che penso io, i sociologi pensano che una volta che tu hai costruito una burocrazia efficace è quasi impossibile liberarsene. Cioè, le amministrazioni, così come le conosciamo, rimarranno con noi ancora per molto tempo. Voglio dire, questa è una scommessa facile, diciamo, è almeno dal 1000, da quando è stato introdotto il sistema del mandarinato nell'impero cinese, che le burocrazie resistono. È una delle innovazioni sociali più longeve, di maggior successo della storia dell'umanità. Quindi, siccome loro queste cose non le possono fare, noi, in questo momento anche devo dire noi, non le possiamo fare, c'è bisogno di un sistema, un ecosistema di governance che passi anche da fuori. E in particolare, secondo me, deve passare non tanto dal business privato, che ha il suo ruolo, ma che in passato ha mostrato una certa tendenza a catturare, le politiche. Voglio dire, se voi adesso state a Bruxelles, il grande problema che ha la Commissione europea è che nessuno si interessa di politiche europee, tranne quelli che hanno degli interessi di bottega, e quindi loro parlano, no, non per loro volontà, ma perché sono gli unici che bussano alla porta, parlano soltanto con quelli che hanno gli uffici di rappresentanza a Bruxelles, che sono tendenzialmente il business organizzato. Va bene, insomma, è bene che loro siano rappresentati, però mancano tantissime voci in questa discussione. E quindi io penso soprattutto alla società civile, alla società civile. Io stesso ho deciso di impegnarmi nel 2011 nella società civile, è successa una cosa straordinaria, che è questa. Nell'estate del 2011 è nata in Italia un'associazione che si chiama Wikitalia, che è un'associazione fortemente inclusiva, di cui ormai fanno parte diverse persone che eravate abituati a vedere qui negli interventi di questo tipo. Il suo presidente è l'ex direttore di Wired, Riccardo Luna, che credo si stia girando per il forum PA. E Wikitalia ha un po' questa idea di fare i laboratori, gli skunk works, come dicono gli americani, di questo tipo di politiche pubbliche, cioè alla fine, usando l'expertise indubbia che c'è, insomma, in Italia, tra gli associati e non solo, usando la capacità di prendere, di fare fundraising per somme anche piccole, ma private, quindi libere, cioè tu decidi oggi, ti fai dare 50.000 euro domani e dopodomani stai lavorando, non è che devi fare un progetto europeo in cui tu fai domanda adesso, te lo approvano tra 6 mesi e poi ci mettono altri 6 mesi per fare il contratto e nel frattempo è cambiato il mondo e anche se ti danno 2 milioni di euro a questo punto sono buttati via, no? Quindi quella cosa lì è una cosa che va fatta fuori. Cioè, Wikitalia si propone di essere l'apripista delle città wiki, del territorio wiki, sperimentare delle cose in modo molto rapido e a basso costo e passare i risultati a chi poi, invece, con molta più affidabilità, molta più solidità amministrativa, li generalizzerà. Approfitto dell'occasione per presentarvi Antonella Pizzaleo. Antonella, scusa, alzati perché voglio che ti vedano tutti. Antonella è il segretario generale di Wikitalia. Quindi Wikitalia ha creato anche un posto di lavoro nel suo piccolo. In questo tema abbiamo pensato di fare questo. Io rappresento il direttivo di Wikitalia, quindi anche se non sono il presidente, ne ho parlato con lui e vi posso dire questa cosa. Abbiamo pensato di fare un investimento in capacity in Antonella e speriamo di farne altri, non solo creando posti di lavoro, ma anche costruendo ponti tra progetti e persone, perché ci rendiamo conto di avere disperato bisogno in Italia di expertise giovane, possibilmente. Di gente che sappia governare cose di questo tipo, trasmettere informazioni e coordinare questa roba. E ci rendiamo conto che questa cosa non può essere fatta solo dal settore pubblico. È importante avere l'indipendenza di giudizio, poter dire la cosa delle volte politicamente scomoda, poter poter dire, anche potersi sbagliare un po' più sereni. Io quando ho il cappello Consiglio d'Europa sono un po' più ingessato di come mi vedete adesso, perché non è solo, cioè, se sbaglio io, magari metto nei guai insomma, il mio capo, il capo del mio capo, il capo del mio capo del mio capo, perché lì sono 70 livelli di gerarchia. Quando io vado come Wikitalia, voglio dire, se mi sbaglio, sbaglio io e non c'è problema. Questo mi permette di essere più coraggioso e più innovativo. Quindi, c'è qualcun altro qui di Wikitalia? Ok, allora io chiudo qui. Se voi avete domande, vorrei che i miei coassociati e il mio segretario generale, quindi ormai qua è il mio capo in qualche modo, mi aiutassero a gestire la sessione di domande e risposte. Grazie.